Questa è la sigla che dal 99 ci accompagna, che dice che questa musica ciò che c'ha da dirti te lo dice in faccia, perché non abbiamo paura ovviamente di dire quello che pensiamo. E chi ha la pancia piena questa festa non ci viene. Sono le parole di Eugenio Bennato, la voce è quella inconfondibile di Teresa De Sio. Questa è la pizzica minore che ci accompagna ormai da appunto 99, ogni volta che siamo qui a questi microfoni in apertura e chiusura. Quindi buon ascolto a tutti quanti voi con Tarantula Rubra, che oggi vi proporrà delle interessanti novità musicali, presenterà il libro di Anna Maria Rivera, che alle 16:45 circa si collegherà con noi telefonicamente. Ben sapete, Tarantula Rubra è la vostra rubrica che è partita dalla musica popolare del Sud Italia e poi si è estesa a tutti i sud del mondo, che poi capovolti diventano anche nord, perché la musica world è la musica di tutti, sia del nord che del sud. È la musica dei popoli, la musica etnica, folk, popolare, come volete chiamarla. Programma anche che si interessa di antropologia, di sociologia, che vede qui tanti ospiti. Anna Maria Rivera oggi non potrà essere fisicamente qui con noi, però come spesso ci ha accompagnato durante le trasmissioni, ci darà un bellissimo, interessante suo intervento sempre qui per Radio Onda Rossa, Tarantula Rubra. Allora, come nostra consuetudine, ben ritrovati a voi che ci ascoltate dagli 87.9 o da ondarossa.info e con un brano. Il brano che oggi apre il nostro programma è un brano che noi purtroppo ci vediamo costretti a dedicare a una tragedia immane, che è quella dei profughi greci che purtroppo sono stati mandati via dal carissimo faro del socialismo Tsipras, che prima ha cominciato a sparare lacrimogeni e poi con la polizia appunto ha sgombrato il grande campo di Domeni, dove noi siamo andati col progetto We Are the Children a portare donazioni, a fare un laboratorio musicale tanto al campo di Domeni quanto a quello di Eco a Policastro. E che dire, abbiamo seguito e stiamo continuando a seguire sui social network quello che sta avvenendo. Praticamente sono state rase al suolo con le ruspe tutte le tende dove hanno abitato e hanno fatto vita comunitaria oltre 12.000 persone, e purtroppo adesso c'è un deserto e questi profughi ovviamente hanno fatto la felicità di alcuni trafficanti, perché solo con i trafficanti si riescono a passare i confini. Molti hanno preferito tornare, chi in Iraq, chi in Afghanistan, chi in Siria. Alcuni sono stati messi in grandi bunker assolutamente invivibili, peggio di quanto stavano prima ai campi, e altri sono andati ad affollare i campi già esistenti. Allora oggi noi dedichiamo a questa gente che è la cartina al tornasole della vergogna di un'Europa che non c'è, ma che è l'Europa dei bancari, l'Europa delle lobbies. Noi dedichiamo un brano di Marina Moulopoulos che si chiama Dystikos, che significa appunto purtroppo.
Αγαπιόμαστε. Θα ήθελα πολύ να μιλάω με κάποιον που μπορεί να μ' ακούσει. Αλλά είναι
Marina Moloopoulos, una italo-greca, appunto, che ci ha fatto ascoltare Distichos, tratto dal suo lavoro, appunto, con l'omonimo titolo, dedicando appunto quello che abbiamo detto prima, cioè quello, il dramma che si sta consumando in Grecia al momento. La diretta conseguenza qual è? Quella che in pochi giorni, in 2-3 giorni, sono morte circa 700 persone nei mari, perché avendo chiuso ovviamente i confini, la Macedonia e poi a pioggia tutti gli altri paesi dell'est asiatico, sono ripartite le barche della disperazione verso l'Italia. C'è stata una strage di bambini, ovviamente. E questa è davvero la vergogna più grande per questa Europa che, diciamo prima, non esiste, ma esiste solamente l'Europa dei banchieri, delle lobby. Sono tanti gli occhi, le testimonianze che abbiamo raccolto durante il nostro viaggio a Idomeni e a Policastro. Così come erano tante le etnie che abbiamo incrociato durante il nostro viaggio, c'erano ovviamente tantissimi siriani, curdi, pakistani, palestinesi e afghani. A Anna Maria Rivera, che ascolteremo più tardi telefonicamente, ha pubblicato anche un articolo poco fa su questo dramma che si sta vivendo, e non solo, anche sull'intolleranza che poi si vive nei confronti dell'altro, del diverso. E Anna Maria è una grande esperta, appunto, in qualità di antropologa, sul concetto di altro, come viene visitato oggi in quello che lei chiama neorazzismo. Adesso voglio farvi ascoltare appunto un brano afghano dell'Ahmad Shamsufi Kawali Group, che è una band che suona ormai da circa 30 anni. È uno dei gruppi Kawali più rappresentativi dell'Afghanistan, che portano appunto fuori dalla loro terra degli strumenti difficili da sentire altrimenti. L'Ahmad Shamsufi Kawali è un gruppo di musica tradizionale che addirittura segue musiche di oltre 700 anni fa, ed è stato bandito da suonare appunto in Afghanistan dal regime talibano. Questi musicisti adesso si sono di nuovo riuniti e ci ripropongono l'ascolto del loro potere, del potere della musica Kawali in Afghanistan e attraverso il mondo. Il brano che andiamo ad ascoltare si chiama Sare Burade Mara, che significa la mia testa decapitata. Mi rendo conto che il titolo è un po' nefasto, però vale la pena ascoltare questo bellissimo brano dell'Ahmad Sufi Kawali Group.
Thank you.
Sham Sufi Kawali Group, qui per voi solo da Radio Onda Rossa, Tarantula Rubra. Luigi 5 ci accompagna in sottofondo con uno dei suoi tanti concerti tenuti per Santo Stefano alla Basilica Santa Maria Araceli, come suo solito, con tanti grandi musicisti. E cambiamo un po' paese, cambiamo un po' registro e andiamo nella nostra Sicilia. Abbiamo già conosciuto durante le nostre trasmissioni Bob Salmieri e la sua band, che ha il grande pregio di mettere in musica poesie di autori arabi antichissimi, tra l'altro di tantissimi secoli fa. E adesso Bob Salmieri ci ripropone un nuovo lavoro che si chiama Rosa del Sud, con la sua band, appunto il Milagro Acustico, ed è un CD dedicato interamente a Rosa Balistreri, che alcuni di voi sicuramente conoscono per la sua voce profonda, graffiante, cupa, ma forse non tutti sanno un po' la storia di Rosa, che nacque a Licata nel marzo del 1927 da una famiglia molto povera, il cui padre era un falegname violento, amante del gioco, del vino, come tanti uomini padri padroni nel nostro sud d'Italia. Rosa aiutava il padre e faceva la domestica nelle case dei benestanti, e poi lavorava anche al mercato per la conservazione del pesce, oppure spigolava i campi di grano, e cantava ovviamente per sfogare la rabbia con il suo timbro forte ed originale, che le consentì in seguito di interpretare le canzoni popolari siciliane con un tono fortemente drammatico, esprimendo appunto il senso di povertà e di orgoglio di quella bellissima terra. Si sposò con Iachinuzzi e questo fu un matrimonio combinato, come tanti ce n'erano all'epoca nel nostro profondo sud, e il marito, anch'egli non tanto affidabile, dopo che aveva, diciamo così, speso, venduto il corredo della figlia giocando, Rosa tentò di ucciderlo, ecco, e andò a costituirsi dai carabinieri. Fu arrestata, ma fu messa in libertà con la condizionale, non avendo avuto altri carichi giudiziari. E dopo questa vicenda, per mantenere la figlia, andò a lavorare in vetreria. Poi raccoglieva lumache, fichi, verdure, salava le sarde al mercato e infine andò a lavorare in una famiglia benestante, dove fu messa incinta dal figlio di questa famiglia. Illusa appunto da quest'altro gentiluomo che le aveva promesso una vita trascorsa insieme lontano da tutto e da tutti, cosa fece Rosa? Prese gli oggetti della casa in cui lavorava per pagare il viaggio, per pagare la fuga sua e del compagno, ma fu denunciata e arrestata e si fece 6 mesi di carcere. Uscita dal carcere, visse per strada. Il figlio di cui era stata sarebbe dovuta essere madre, nacque morto, e il conte Testa le diede lavoro come custode, diciamo, sagrestana nella chiesa degli agonizzanti, dove visse nel sottoscala con suo fratello. Purtroppo anche lì Rosa ricevette le molestie del prete, guarda caso un'altra pratica consueta, e con i soldi dell'elemosina partì con il fratello per Firenze. E questo fu il periodo in cui Rosa ebbe grandi gioie e grandi dolori. Lavorò come domestica, il fratello poté aprire una bottega da calzolaio e richiamò a sé poi le sorelle che erano rimaste in Sicilia. Rosa visse per 12 anni con il pittore Manfredi, che la presentò ad artisti quali Mario De Micheli, Ignazio Buttitta e Dario Fo. Per circa 20 anni visse a Firenze e poi si trasferì nel 71 nella sua adorata Palermo, che è sempre stata fonte di ispirazione per l'artista e dove poi ci è rimasta fino alla fine dei suoi giorni, cioè nel settembre del 1990. Allora, grazie a Bob Salmieri, che ha messo la voce di Rosa sulle sue musiche, sulle musiche di Milagro Acustico, da questo interessante disco che si chiama Rosa del Sud, noi ci ascoltiamo Tinni Vai, nel senso che te ne vai. abbiamo ascoltato la voce struggente di Rosa Balistreri con Milagro Acustico e Bob Salmieri, un interessante CD dedicato appunto a Rosa Balistreri. Il brano era Ti ne vai, ve lo consiglio perché è stato proprio bravo Bob a scrivere le musiche per questa voce unica nel panorama della musica popolare meridionale italiana. Adesso voglio proporvi un altro brano del CD del canzoniere greganico salentino, l'ultimo lavoro che hanno realizzato e che si chiama 40. Perché? Perché appunto il canzoniere greganico salentino, nato nel 1975, appunto lo scorso anno ha festeggiato i suoi 40 anni di attività, fondato da Daniele Durante, e adesso Daniele collabora, ma è il figlio Mauro quello che più che altro porta avanti il gruppo con tutti i bravi musicisti di cui si circonda, e li salutiamo tutti. E ci ascoltiamo un brano che si chiama No Tap, perché canzone greccanico salentino è diventato molto incisivo nei temi attuali, sociali. Prima, ma Daniele, il padre, appunto metteva in musica i tradizionali dei lavoratori del sud, della Puglia, del sud Italia in genere, ma soprattutto del Salento. E oggi Mauro si dedica insieme al padre a scrivere testi e musiche per i temi più attuali. Infatti le parole sono di Daniele Durante, il padre, quindi, e la musica di Mauro Durante. Alla voce c'è Emanuele Licci con Maria Mazzotta, e il brano si intitola appunto No Tap, ovviamente dedicato a quello che purtroppo sarà questa gravissima invasione del Salento voluta dai nostri governi per trasportare carburanti al servizio delle lobby, appunto, delle lobbies dell'energia, appunto. No Tap.
Vi racconto una storia importante, di un tubo che passa, grande, imponente, così esaltante. La gente si chiede, un tubo così grande, che cosa sarà? Che cosa sarà? È il tubo del gas, del mio gas. È una storia di gas. Col mio tubo penetro tutto il Salento, me mangio la costa, me mangio il Salento, però non me basta, perché questa è la porta d'ingresso del mio gas.
Ah, chi sei?
Je suis la tap, I am the tap, je suis la tap, ich bin das tap. Lo Salento e la Puglia li ho già posseduti, ma voglio l'Italia, l'Europa, lo mondo, perché non c'è fondo. Ma voglio l'Italia, l'Europa, lo mondo, perché non c'è fondo, perché non c'è fondo per il mio gas. E mamma che gas!
No tap, no tap, no tap, no tap, no tap, no tap.
Questa è vera cultura, religione del gas. E a tutti l'ampongo e nessuno si oppone, sapete per chi è? Perché compro chi conta, sono tutti venduti e devo del mio gas. È la legge del gas. E gli senatori, gli deputati, gli giornalisti, gli opinionisti mi sono devoti. Io compro TV, trasmissioni e riviste, non essere triste, non essere triste, così è la TAP. E comici attori, e subretta la moda, e comici attori, subretta la moda, mi sono devoti. Io compro concerti, spettacoli, artisti, non essere triste, non essere triste, così è la TAP. Un futuro sicuro. Sei tu di pieghi, sei tu di chini, vedrai che sviluppo, lo sviluppo del mio gas. E dibattete argomenti, stucchiamoli e vecchi, di quello che fai, di quello che dici, io me ne futo. Se tu non vuoi, se tu protesti, io me ne futo, perché sulla TAP non chiedere aiuto a santi o potenti, che hanno sculupato lo reddito di quanti, perché non c'è santi. Diventate vode, stupide, attaccati al gas. Attaccati al gas, attaccati al gas. Al mio gas!
Diciamo sardonici, graffianti, il canzoniere greganico salentino con questa canzone No Tap, tratto dal loro ultimo lavoro 40. voglio presentare un ultimo lavoro, un inedito appena pubblicato. È un duo, si chiamano Respiro, sempre dal Salento. Lui è Francesco Del Prete, violinista che conosciamo da tanto tempo, appunto partecipe di tanti gruppi, di tante realtà musicali, eclettico violinista appunto salentino. Ha fatto coppia con una voce molto interessante che si chiama Lara Ingrosso. Allora, il loro CD si chiama A Forma di Ali, è una musica molto originale, un CD spartano perché sono solamente loro due praticamente che suonano e cantano in questo album, dove Lara oltre la voce usa delle pedaliere e Francesco Del Prete anche egli si diverte con delle pedaliere, molti effetti, dei loop, oltre a suonare i suoi violini. E nel brano che vi voglio far ascoltare c'è anche la partecipazione di Claudio Del Prete al tamburello e alla batteria. È un brano che si chiama La mia terra, dedicata appunto al Salento, e che ha dei piccoli rimandi appunto alla musica salentina. Allora ci ascoltiamo Respiro con il brano La mia terra.
Dal mare la mia terra è nata piena, un mare generoso di confini, nata lentamente senza fretta, guardando avanti per non sprofondare. Dal mare tutti quanti siamo nati, un mare in miniatura e senza sale, cresciuti lentamente, nati in fretta, spingendo avanti per non affogare. Lei, labbra sanguinose, lei, ciglia presuntuose, lei, pelle dura, grana, macchie di caffè. Lei, frutti da sbucciare, lei, ore solitarie, lei, che non ha pretese al sole se ne sta. Affoga la mia terra nella sera, ferita e rovinata dalla vita, il sale la sua lacrima caduta, e pianto dopo pianto nasce il mar. Ora cado anch'io sulla mia terra, sposa di nessuno e madre mia, io vado avanti ma non dico addio, e lei mi aspetta per ricominciare. Lei, labbra sanguinose, lei, ciglia presuntuose, lei, pelle dura, grande, macchie di caffè. Lei, rughe pronunciate, lei, limpide giornate, lei, che non ha pretese al sole se ne sta. Dal mare la mia terra torna piano, nel mare tutti quanti ci perdiamo. Affoga la mia terra nella sera, qui versa la sua lacrima leggera, e dopo nasce il mare. Lei, labbra sanguinose, lei, ciglia presuntuose, lei, pelle dura, grana, macchie di caffè. Frutti da sbucciare, lei, ore solitarie, lei, che non ha pretese al sole se ne sta. Lei, labbra sanguinose, lei, ciglia presuntuose, lei, pelle dura, grano e manche di caffè. Lei, rughe pronunciate, lei, limpide giornate, lei, che non ha pretese al sole.
Bravi, bravi Francesco Del Prete e Lara Ingrosso con il duo Respiro. Siete sempre sintonizzati su Radio Onda Rossa e Tarantula Rubra alle 16:36. E quello che ascolta ascoltate musica gnawa. Abbiamo trattato tante volte durante i nostri anni, le nostre trasmissioni, i rituali di trance degli gnawa, che sono appunto abitanti del Marocco, con i loro rituali di trance. E questo lo facciamo perché adesso cominciamo a introdurre il libro di Anna Maria in Rivera, in attesa del collegamento telefonico. Il libro di Anna Maria, l'ultimo, si chiama appunto La città dei gatti, antropologia animalista di Essaouira, edito da Dedalo. Anna Maria esordisce nella sua introduzione ovviamente ribadendo che in Italia la parola chiave in cui si proietta un immaginario collettivo negativo è la parola islamico, termine che, adoperato come sostantivo o aggettivo, dilaga almeno dall'11 settembre del 2001 non solo nel lessico mediatico ma anche in quello politico e perfino scientifico. Questo lemma, che ha soppiantato il più corretto musulmano, è usato, secondo Anna Maria, in modo polisemico, così da favorire l'amalgama tra persone di fede musulmana e islamisti, ovvero integralisti. Quindi un grande imbroglio, diciamo, semantico. Invece Essaouira, il cui antico nome è Mogador, si caratterizza per una densa vita culturale che rappresenta quindi la smentita vivente e pulsante dei pregiudizi occidentali fra i più vetusti e tenaci, quelli del fanatismo e dell'arretratezza, considerate tare e intrinseche del mondo arabo-musulmano anche contemporaneo. Essaouira è una città stupenda in cui Anna Maria ha vissuto tanto tempo fino a dedicarci questo libro, ed è una città così ricca, dove possiamo ricordare i più grandi festival di musica, come il festival di musica andalusa, di musica classica, e soprattutto il festival Gnawa delle musiche del mondo. Quest'ultimo soprattutto è molto prestigioso ed è concepito da un gruppo di donne sostenuto da artisti, artiste, intellettuali, politici, ed è il più noto a livello internazionale, quindi attira ogni anno musicisti da ogni continente e un pubblico che in alcune edizioni ha raggiunto il 500.000 di persone. Gli Gnawa, fino ad anni recenti, sebbene apprezzati in certi ambienti popolari, erano una minoranza emarginata, socialmente reietti per la storia servile e la condizione di classe, disdegnati dall'Islam dotto per il carattere sincretico, quindi eretico, dei loro rituali, recanti tracce di una cultura subsahariana alquanto disprezzata. E non per caso, in alcune accezioni, la parola Gnawi è tuttora peggiorativa, essendo usata come sinonimo non solo di nero e discendente di schiavi, ma anche di indigente, di reietto, di mendicante, qualcuno che suscita pietà, ma anche disprezzo e paura. E come riferisce Menard, Gnawi è oggi adoperato anche per nominare piccoli delinquenti delle periferie urbane, che si richiamano alla versione più folclorizzata e mediatizzata della cultura gnawia. Insomma, gli Gnawa non appartengono certo al sufismo dottrinale, sono sconfessati dagli ulema e, non essendo una confraternita in senso stretto, avevano sempre occupato un posto marginale non solo a livello sociale ma anche nello stesso mondo sufi. E come altre comunità di ambiente sufi, gli Gnawa si caratterizzano per la pratica dell'estasi mistica o della trance, quali mezzi privilegiati per accedere alla conoscenza metafisica e anche per valorizzare l'arte, la poesia e, nel caso loro, soprattutto la musica e la danza. E praticano rituali di possessione, per meglio dire di adorcismo, come l'ha definito Georges Lapassade, che ha studiato tanto tempo i rituali degli Gnawa proprio ad Essaouira. I rituali si svolgono nel corso di una cerimonia detta Lila, che significa notte, e anche i rituali prendono questo nome, e quella che stiamo ascoltando in sottofondo è proprio musica Lila di trance, e occupa invece di una notte in realtà un'intera giornata costituita da quattro fasi successive: il sacrificio, il momento ricreativo, la sfilata d'apertura per le strade della città e infine, dopo la mezzanotte, i balli frenetici dei partecipanti al rito e agli altri rituali di possessione. Se un tempo la Lila durava ben tre giorni, oggi è ridotta a una sola notte, essendo un evento che interagisce con il sociale, con la città, con la modernità, quindi il suo ritmo musicale e sociale si trasforma inevitabilmente per adattarsi alle aspettative dei partecipanti e alle costrizioni economiche urbane. E adesso voglio farvi ascoltare un brano di questa musica di trance che ci ricorda delle sonorità a noi molto vicine. Voglio dirvi che questo è una cassetta che è stata riversata e il musicista si chiama Bosso Himida. Yeah. Allora, come avevamo accennato, è con noi Anna Maria Rivera, la nostra amica antropologa che tanto amiamo per tutti i suoi scritti, e abbiamo già cominciato a parlare, in attesa della comunicazione con Anna Maria, del suo libro, l'ultimo suo lavoro, che è appunto La città dei gatti, antropologia animalista di Essaouira. Ciao Anna Maria!
Ciao a te e a tutte e tutti.
Guarda, abbiamo mandato fino adesso musica Gnawa in attesa del collegamento. Allora, abbiamo anche un po' accennato chi sono i Gnawa, il rituale di trance che già Giorgio ci ha illustrato in diversi suoi scritti. Però ecco, siccome vogliamo lasciare a te la parola, abbiamo 10 minuti insieme fino alle 17, perché noi aspettiamo sempre di averti qui in studio, Anna Maria, per passare un'ora insieme, e il tempo che abbiamo a disposizione è sempre poco. Volevo farti
lo farò ben volentieri,
perché volevamo parlare anche con te di questa vergogna europea nei confronti dei profughi in Grecia. Noi siamo stati a Idomenia e Policastro,
magari parlare anche dello squadrone della morte nella provincia di Parma,
sul quale hai dedicato un articolo che abbiamo letto.
Sì.
Allora, abbiamo solo 10 minuti, concentriamoci un po' su questo libro. Noi sappiamo che tu sei un animalista convinta, dopo Spelix adesso ci abbiamo gli animali di Essaouira. Ho introdotto un po' l'argomento sugli Gnawa, però ecco, parlaci un po' tu dal tuo punto di vista di libro.
Io ho cercato di fare di svolgere prima di cioè in vista di pubblicare un libro, di svolgere per almeno una decina di anni un'etnografia, quindi una presenza di campo, diciamo così, nella città di Essaouira, con uno stile certamente non convenzionale, abbastanza eclettico anche, cioè come non fanno di solito gli antropologi, io ho cercato di includere i non umani nella scena etnografica, per così dire, oltretutto interagendo con loro. Io c'è una parte narrativa, diciamo così, nel libro in cui io racconto per l'appunto le mie amicizie, dico amicizie tra virgolette per non usare uno stile antropocentrico, diciamo così, delle mie amicizie con dei gatti, soprattutto delle gatte, e in particolare, cosa abbastanza singolare, con una coppia di gabbiani con la quale sono solita regolarmente al mattino consumare la mia colazione. Ripeto, ho cercato di interagire con loro, e la scrittura, che è tutta in prima persona, è coerente con la scelta di privilegiare per l'appunto la relazione, e questa scelta a sua volta caratterizza questo lavoro, come ho detto, dal carattere sperimentale, ma anche, io reputo, provvisorio. Allora, per cominciare, cerco di dirlo nella maniera più sintetica possibile, e anzitutto come premessa bisogna dire questo, che la storia e anche l'attualità di Essaouira smentiscono moltissimi cliché stereotipi che circolano sul mondo musulmano.
È proprio di questo che abbiamo cominciato a parlare, sì.
Perché la sua storia, ma anche l'attualità, è caratterizzata dalla coesistenza tra mondi, origini, religioni e culture differenti. Lo spirito della città, l'avrei detto, è uno spirito ampiamente cosmopolita. Io credo che la città sia avvolta da una sorta di aura che incoraggia la convivenza, lo scambio tra differenze, di differenze persino di specie. Pensate soltanto a un dato, non so se tu hai fatto cenno, nella città, in Essaouira, ha avuto un ruolo molto importante la presenza degli ebrei. Pensate che nel 1920 la popolazione ebraica era cresciuta a tal punto che contava 12.000 persone, cioè cifra superiore a quella dei musulmani. Ora, a caratterizzare questa città, secondo me, non è solo la musica degli Gnawa, il mito di Jimi Hendrix, i suoi festival di musica internazionale, i suoi festival di musica di livello internazionale, ma anche un diffuso spirito di tolleranza e di accoglienza che viene esteso anche ad alcune categorie gli animali e che si traduce in comportamenti e pratiche abituali di protezione e di cura. Non sono tutte rose e fiori, perché io racconto nel mio libro, analizzo anche questo fenomeno orrendo importato dall'Europa dei combattimenti tra cani, per esempio, no? Comunque, quello che io ho colto è la tendenza di numerose e numerosi abitanti di Esaurire a estendere ad alcune categorie di animali principi e valori come la compassione, la misericordia e di conseguenza l'altruismo, la generosità, la cura degli altri, di estendere quelli che sono poi in fondo i precetti basilari dell'Islam, di estenderli anche ai non umani. Io credo che si tratti di una forma di religiosità popolare, come devo dire, la cui messa in pratica più evidente verso i non umani riguarda soprattutto gli strati subalterni della società, i quali si concedono quello che io con una formula ho definito il lusso dei poveri. Nella città queste persone riescono ad aggirare anche il tabù dell'impurità del cane, che effettivamente esiste nella tradizione musulmana. Questo tabù viene per lo più, se non sconfessato apertamente, viene razionalizzato e aggirato con argomentazioni di tipo laico. Io ho fatto interviste a molte persone che si prendono cura anche dei cani o addirittura che hanno il loro cane. Potremmo dire che è l'integrazione nella società di Essaouira di alcune categorie di animali è tale che spontaneamente ci si comporta verso di loro alla stessa maniera che verso gli umani bisognosi, cioè sembra prevalere un'etica popolare legata a un'interpretazione del Corano, ma anche e soprattutto della Sunna, cioè della raccolta di fatti e detti del profeta, che estende compassione e misericordia, come ho detto prima, alle creature non umane che vengono ugualmente considerate dotate di anima.
Sì.
Ovviamente qui c'è anche l'immolazione rituale di animali, ripeto,
gli stessi rituali della Lila, no? Prevedono dei sacrifici.
Sì. E qui io mi sono permessa di fare una digressione di tipo teorico che riguarda anche l'antropologia. Gli antropologi e le antropologhe hanno teso a mettere al centro, al centro il sacrificio, che secondo alcuni sarebbe l'atto per eccellenza fondatore dell'ordine sociale, comunque, come dire, un dispositivo rituale simbolico universale, indispensabile addirittura secondo alcuni antropologi a sublimare, canalizzare, a domesticare la violenza per creare società e culture. Io metto in discussione sulla scia, tra l'altro, di non pochi intellettuali musulmani o di origine musulmana. Io metto in discussione radicalmente questa teoria. A me sembra questo. Io ho chiamato un capitolo del libro Il lusso dei poveri, e mi sembra che questa sia la formula, come dire, cruciale. E l'ho documentata attraverso storie di vita di numerose persone povere, se non diseredate. A me sembra che per queste persone la sollecitudine e la cura rivolte ai non umani rappresentino l'eccedente o il superfluo. Cioè, voglio dire che queste persone, concedendosi il lusso del dono, dell'affettività, potremmo aggiungere anche del maternage, come dicono i francesi, verso gli animali, verso i non umani, in questo modo si sottraggono alla ragione economica e utilitaria che le ha condannate, no?
Sì.
Spezzano, potremmo dire, la catena della dell'obbligata dipendenza dal bisogno a cui la società le ha legate, non solo le ha legate, ma le immagina pure anche schiave del bisogno. In tal modo riconquistano attraverso la relazione con i non umani il loro spazio, in qualche modo potremmo dire, di autonomia e di dignità, di valore e di libertà. Perché? Perché loro diventano i diseredati, le diseredate diventano partner in questo modo di una relazione con le altre creature, con le creature non umane, che prescinde completamente da differenze di specie, di genere e di classe. Dico anche di genere perché al contrario che da noi, per esempio a Roma, no? Dove le gattare, si parla di gattare,
sono donne, sì.
Sono donne, lì sono indifferentemente donne e uomini, e a spiegare come queste persone abbiano un'interpretazione, ripeto, una cultura popolare dell'Islam che privilegia la dimensione etica, basterebbe questo esempio. A me capita, è capitato non poche volte, di essere avvicinata soprattutto da delle donne di condizione sociale modesta, ma delle volte anche da uomini, e un paio di volte persino da giovani, che vedendomi distribuire del cibo a gatti e gabbiani soprattutto, ma io lo faccio anche con i cani, mi avvicinano e mi sussurrano un grazie nell'orecchio, aggiungendo: signora, lei è la vera musulmana.
Ecco.
Che è una frase che io ho trovato splendida, no? È una frase che spiega tutto, perché spiega come, ripeto, ci sia questa interpretazione messa in pratica popolare dei principi dell'Islam, che viene estesa, che vengono, scusate, estesi ai non umani. E d'altra parte io ho sperimentato in prima persona come, io parlavo prima di aura della città, no? C'è una storia di convivenza e di tolleranza fra diversità, potremmo dire, fra alterità, potremmo dire. L'alterità per eccellenza è quella agli occhi degli umani, è quella dei non umani,
animale,
degli,
sì.
Degli animali, c'è un'aura tale per cui io, per la prima volta nella mia vita, cosa di cui racconto nel libro, sono riuscita a stabilire, come accennavo prima, un rapporto che è con molta cautela, io chiamo di amicizia, un rapporto che dura ormai da quasi 4 anni, con una coppia di gabbiani. Non è usuale questo, accade lì ai pescatori, per esempio, che hanno una relazione quasi di convivenza quotidiana, tale per cui sono capaci di interpretare il linguaggio dei gabbiani, e nutrono e così via, nutrono loro e i gatti allo stesso tempo.
Senti,
dall'altro c'è questa strana convivenza pacifica fra queste tre categorie di animali di cui ho detto. Io penso che c'entri molto la storia, ripeto, della città, una città dallo spirito cosmopolita, dallo spirito sostanzialmente, con delle eccezioni naturalmente, tollerante, ci sia una relazione tra questo e appunto l'estensione agli animali di tolleranza, propensione alla cura, eccetera eccetera.
Anna Maria, allora io non finirei mai di starti a ascoltare, ed è per questo che ti dico, ti vogliamo qui la prossima volta, dato che siamo già fuori orario.
Te lo prometto.
Io intanto nella prossima puntata continuerò a parlare del tuo libro, e comunque quando riuscirai a essere qui vogliamo fare un'ora con te, perché abbiamo da discutere tutti questi temi che sono a noi pregnanti, quali quello appunto dei profughi, dell'altro, dell'altro, della discriminazione e del razzismo e del neorazzismo, di quello che l'Europa sta facendo, del faro del socialismo chiamato Tsipras, che è quello che ha combinato
certo.
ultimamente.
Certo, soprattutto ai domeni.
Ai domeni, esatto. Allora,
forse ignorate che il governo Tsipras ha stretto con Israele un patto militare.
Sì, lo sapevamo, lo sapevamo, il faro del socialismo cosiddetto.
Sì.
Va bene, Anna Maria, sono le 17.04, ti ringraziamo moltissimo di questo intervento e ti aspettiamo. Comprate il libro. Sì, ci sono delle foto di Anna Maria bellissime, La città dei gatti, antropologia animalista di Essaouira, edito da Dedalo, delle foto stupende, delle foto bellissime, oltre dei contenuti ovviamente come sempre interessanti. Grazie Anna Maria.
Grazie a tutte voi e a tutti voi.
Grazie, a presto. Ciao.
Ciao.
Allora, Tarantula Rubra lascia i controlli alla Mischia, sono le 17.05, grazie dell'ascolto, grazie a voi, grazie a Anna Maria Rivera, la nostra antropologa, e a risentirci presto qui, sempre da Radio Onda Rossa 87 900 MHz. Ciao!